va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Gli amici di Radio Ma 5, abbiamo iniziato il mese di novembre, e un mese che è un po' dedicato da un punto di vista così del cristiano, dedicato un po' al ricordo, alla memoria dei nostri fratelli e delle nostre sorelle defunte. È un mese in cui si riflette un po' sul mistero della morte. E allora facciamo qualche considerazione proprio perché questo mistero non possa essere sempre al di fuori delle nostre discussioni, delle nostre conversazioni, del nostro pensiero. Al massimo si dice speriamo che sia lontano il più possibile, ma è una realtà che ci circonda. San Francesco la chiamava sorella morte. È una realtà che ci è quotidiana, se non è la nostra, di qualche persona che abbiamo conosciuto, qualche nostro concittadino. Non so in un istante quante persone muoiono in un giorno nel mondo. Quindi è una realtà che dovremmo così pensare, non solo celebrare, ma anche farla diventare una realtà che ha una, da parte nostra una spiegazione, da parte nostra un certo collocazione precisa nel nostro crescere. E allora potremmo dire ricordiamo poi i nostri morti con queste considerazioni. Quando la morte bussa alla porta di casa nostra, o passa accanto, potremmo dire, o rapisce una persona cara, e provoca nel nostro cuore uno smarrimento, ci nascono delle domande, uno smarrimento, una sofferenza, se è poi un nostro familiare, un lutto. E si affacciano così alla mente tanti interrogativi sul senso della vita e affiorano domande sull'aldilà, ma dove sono i nostri morti? Potremmo dire sul misterioso paese della morte. E non è facile trovare delle risposte a questi interrogativi, però è importante che ce li poniamo, questi interrogativi. Il volto della morte, potremmo dire. Un giorno un bambino a cui era morto il nonno mi chiese che faccia ha la morte? Preso alla sprovvista, mi vennero agli occhi le raffigurazioni della morte che avevano impressionato e che impressionano me da bambino e i bambini. Esempio, lo scheletro, il teschio, la falce. E a questo bambino, dopo un attimo di esitazione, risposi: la morte non ha la faccia, ma di volta in volta alla faccia delle persone che muoiono. Oggi la morte ha preso la faccia del tuo nonno. Non so quanto il bambino abbia potuto capire. Credo però che chiunque abbia vissuto l'esperienza della morte di una persona cara sa che in quell'occasione la morte ha assunto il volto di colei o di colui che ci ha lasciati. E non è un volto bello. Quando ci fermiamo a fissare il volto sigillato dalla morte di una persona che abbiamo amato, sentiamo che quella persona non è più lì, davanti ai nostri occhi, ma davanti al nostro sguardo è rimasto solo un freddo involucro che porta i segni e le tracce della persona che abbiamo conosciuto. E una seconda domanda: e dove è andata? È approdata nel paese della morte, da cui nessuno mai è tornato a dirci niente. Ma se lei, Don Angelo, dice che è così bello l'aldilà, perché non viene nessuno a parlarci, i nostri cari? Sì, qualcuno dice che ha sognato, ma sono soprattutto le sue impressioni. Il paese della morte è un paese che ci fa paura, a volte ci mette terrore, anche se tutti quanti ci siamo incamminati, anche il bambino che nasce orora è già in cammino verso la morte. Eppure il paese della morte non può essere la nostra ultima meta. Ognuno di noi sente profondo il desiderio di un'eternità, il desiderio che la vita continui. Quasi intuisce che la morte non può spezzare questa sua esistenza. La fede ci dice la cambia, ma l'esistenza rimane. Stamattina leggevo il Salmo: io sono certo che contemplerò il volto del Signore nella terra dei viventi. E dicevo ai miei parrocchiani: la terra dei viventi non è quella che noi stiamo vivendo e stiamo distruggendo, purtroppo. La terra dei viventi è nell'aldilà. E questo salmista che ha scritto questo bellissimo salmo dice: io sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Quale fede! E quindi possiamo dire che ognuno di noi sente nel profondo il desiderio che la vita continui e nutre la speranza che la nostra patria sia altrove, oltre la morte. Infatti il Salmo 39 dice: rivela, mio Signore, la mia fine, saprò quanto è breve la mia vita. Tu mi hai dato un pugno di giorni, la mia vita è un niente davanti a te. Ogni uomo che vive è come un soffio, svanisce presto come un sogno, si agita per nulla come vento, semina ma non sa chi raccoglie. E Giobbe dice: l'uomo è fragile fin dalla nascita, vive solo pochi giorni, ma giorni pieni di guai, come un fiore sboccia e poi viene tagliato. Egli è come ombra che subito svanisce. E allora, se tutti quanti pensiamo o desideriamo che la vita continui dopo la morte, al di là della morte, che cosa c'è? Se la morte è un mistero, se la morte non si spiega, non si giustifica, non si elimina, il pensiero dell'uomo si infrange contro questo scoglio della morte. Il cristiano crede che solo la parola di Dio può offrire un po' di luce per illuminare questo mistero, spingendo lo sguardo al di là della morte, tanto che nel Vangelo c'è questa frase, un ringraziamento a Dio perché non hai tenuto nascoste queste cose a me, le hai tenute nascoste ai sapienti e agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli. Una di queste verità è proprio il mistero della morte, che è un passaggio. Gesù di Nazaret, il figlio di Dio che si è fatto uomo, ha condiviso fino in fondo la nostra condizione umana, compresa l'esperienza della morte. E quindi anche la Madonna è morta, no? Diceva San Giovanni Paolo II, anche se mentre di Gesù sappiamo i Vangeli descrivono la sua fine sul Calvario, della Madonna non dicono nulla. L'ultimo accenno alla Madonna è stata quando, nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù sulla croce dice: «Donna, ecco tuo figlio», e a Giovanni dice: «Ecco tua madre». E da quel giorno Giovanni la prese con sé nella sua casa. Gesù è morto, ma soprattutto Gesù è risorto. Ecco il mistero di Cristo. Ed è proprio la morte e risurrezione di Gesù la notizia più importante di tutto il Vangelo, che rivela a noi l'altra faccia della morte. La morte non è più il momento della solitudine totale, perché anche nella morte il Signore Gesù ci fa compagnia. La morte non pronuncia l'ultima parola sulla vita, perché nella risurrezione di Gesù anche la nostra morte è stata vinta. C'è un bellissimo inno antico, inno pasquale, che dice: «Ho visto morire la morte». In Gesù risorto anche la nostra morte muore. E proprio i cristiani, che anticamente chiamavano il giorno della morte il giorno dies natalis, il giorno natalizio, cioè il giorno della nascita vera, non per 100 anni, ma per l'eternità. Il giorno della nascita alla vita eterna. E in questo modo le date che racchiudevano l'esistenza del cristiano erano due date: la data di nascita alla vita terrena e la data di nascita alla vita eterna. Il battesimo tante volte noi lo comprendiamo, proprio lo presentiamo con questa motivazione. È il giorno natalizio, ma di una vita che non avrà fine, la vita eterna, la vita che ci inserisce nella vita divina. Dio si è fatto come noi per farci come Lui, e questo farci come Lui inizia proprio col battesimo, che, come diceva il Cardinale Martini, non è terminato. Noi non abbiamo ancora vissuto in pienezza il cammino battesimale. Quando il Signore ci abbraccerà e saremo da Lui, noi diventeremo veramente, totalmente e eternamente figli di Dio. San Giovanni dice nella sua lettera: noi siamo già figli di Dio, ma lo saremo in pienezza un domani. Tanto che a volte, per provocare, magari negli incontri con i genitori del battesimo oppure nella catechesi, affermo che il Papa non è ancora battezzato. Ha fatto, come tutti noi, ha iniziato il rito del battesimo. ma il compimento del sacramento del battesimo, cioè che lui e noi diventiamo totalmente figli di Dio, quando lui, dopo il mistero della morte, il Signore ci il Padre ci abbraccerà, saremo arrivati a casa. Arrivare a casa, ecco, ricordo un'esperienza in Costa d'Avorio con padre Antonio e padre Oliviero. Eravamo lì un mattino nella missione e arriva un giovane in bicicletta, tutto trafelato, e dice: padre, al villaggio è successa una disgrazia, è bruciata una capanna e c'è dentro un ragazzo. Allora noi tre partiamo e andiamo al villaggio. E la capanna è bruciata, non si è salvato il bambino e c'è la mamma. Padre Oliviero cerca di consolarla, dice qualche parola buona di speranza. La mamma dice: il mio bimbo è arrivato a casa. E allora Padre Oliviero guarda in faccia me e mi dice: ma noi siamo venuti a evangelizzare o ad essere evangelizzati? Una mamma che perde per disgrazia un bimbo di 10 anni bruciato nella capanna, e la mamma dice: è tornato a casa. Quale fede, quale testimonianza, no? Il Dies Natalis, i cristiani anticamente lo chiamavano così, il giorno della morte. Qualche volta io durante i funerali lo ripeto: questo non è il giorno della morte, è il giorno della vita, è il Dies Natalis. Però nonostante questa visione di fede, la morte ci fa paura. Aveva paura anche il Cardinal Martini. E si chiedevano: perché Gesù non ha vinto, non ha eliminato la morte, questa morte che ci incombe sempre? Gesù stesso ha avuto paura al pensiero della propria morte e ha pianto, dice il Vangelo, davanti alla tomba dell'amico Lazzaro morto. Ma è proprio in occasione della morte di Lazzaro che Gesù dice delle parole cariche di speranza. Marta, sorella del morto e amica di Gesù, gli va incontro e gli rivolge quasi un rimprovero: Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva. Ma Gesù le risponde: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà in eterno. E poi chiede a Marta: credi tu questo? Questa domanda, credi tu questo? È una domanda che Gesù rivolge a Marta, ma continua a rivolgere anche a tutti noi. Ogni volta che celebro un funerale, ecco, mi pongo questa domanda: ma tu credi? Perché a volte magari affermo nella riflessione: ma tu credi a queste parole, mi dico, che la nostra sorella, il nostro fratello non è morto, cioè non è stato eliminato per sempre, ingoiato per sempre dalla morte, ma è solo passato all'aldilà, ha aperto una porta ed è andato nell'altra stanza. Credi tu questo? È una domanda che Gesù rivolge a Marta e continua a rivolgere a tutti noi. Che davanti al mistero della morte vorrebbe andare oltre. E andare oltre significa percorrere alla luce della fede il sentiero della speranza, per giungere al paese della risurrezione. Si parte dal paese della morte per il paese della risurrezione. Tutti siamo andati in questi giorni al cimitero, i nostri morti, io, papà, la mamma, fratello, la sorella, fratello, già diverse persone della mia bellissima famiglia, eravamo in otto. Sono in paradiso. Però ci rimane la domanda, qualche volta mi chiedo anch'io, ma dove sono i miei morti? Mia mamma, mio papà, mia sorella, mio fratello. Dove sono i nostri morti? Sono ancora in relazione con noi o la morte ha segnato un distacco totale da noi? Possiamo comunicare con loro? Possono vederci e aiutarci? Queste simili domande bussano alla nostra mente quando pensiamo alle persone care che ci hanno lasciato. Certo, possiamo sentire vicini i nostri morti con il pensiero, l'affetto, il ricordo, o portando avanti quello che avevamo iniziato. Ma forse ciò non basta. Il nostro cuore desidererebbe qualcosa di più. Tutta la storia dell'umanità è segnata dal culto dei morti, dei defunti. Gli uomini di ogni tempo hanno cercato di tenersi vicini ai propri cari, seppellendoli presso le abitazioni, celebrando riti e preghiere o tentando di entrare in contatto con loro mediante evocazione spiritiche o interpretazione di sogni. Oggi, invece, immersi in una società che teme e nasconde la morte, noi corriamo il rischio di dimenticare i nostri defunti. Ci sono certe tombe al cimitero che sono un obbrobio. La più fredda tomba dei morti è il cuore dei vivi. La frase di Sant'Agostino. La più fredda tomba dei morti è il cuore dei vivi. E quando la polvere dell'oblio si deposita sul ricordo dei propri morti, la società perde le radici e la gente inaridisce e gli orizzonti dell'esistenza si restringono, potremmo dire. Ma per chi mantiene vivo il ricordo e si interroga sulla sorte dei propri morti, cosa dice la parola di Dio? Me lo pongo anch'io tante volte la domanda, ma dove siete? Ma che cosa fate? La Bibbia non offre risposte esaurienti a domande che nascono un po' dalla nostra curiosità o dal desiderio di informazioni precise che sono tipiche dell'uomo di oggi. La parola del Signore annuncia la bella notizia della salvezza. In Cristo morto e risorto, ogni donna e ogni uomo è reso partecipe in vita e in morte. C'è bellissimo quel bellissimo canto che purtroppo si fa solo a Natale. Dio si è fatto come noi, cioè bambino, uomo, per farci come Lui. In Cristo morto e risorto ogni donna e ogni uomo è reso partecipe in vita e in morte dell'amore e della vita di Dio. E solo dentro l'orizzonte di questo mistero che abbraccia tempo ed eternità, la Bibbia ci rivela quasi di passaggio qualcosa sulla condizione dei nostri morti. E alcune affermazioni che troviamo: sono andati a vivere presso il Signore della vita, nella terra dei viventi contemplerò il tuo volto, abitano per sempre presso il Signore, siedono gioiosi, la Bibbia utilizza il banchetto per dire questa grande compagnia, siedono gioiosi al banchetto eterno della vita. sono entrati nella risurrezione di Cristo, si sono inseriti in Cristo, aspettano di, meglio dire, aspettano di, il compiersi della risurrezione finale, del compimento finale, vivono nella luce e nella pace eterna. Di più non ci è dato di sapere, sono invenzioni a volte. Dobbiamo fidarci della parola e delle promesse del Signore. Sappiamo però che coloro che stanno presso il Signore sono ancora uniti a noi che viviamo sulla terra. È una unione che si chiama mistero della comunione dei santi, che grazie al battesimo noi e i morti siamo profondamente uniti a Cristo. E in Cristo possiamo continuare quella relazione di affetto che ci aveva legati in vita. I defunti proteggono, intercedono, accompagnano le persone che hanno amato in vita. Chiedevamo ormai più di 10 anni fa, quando sono stati gli esercizi per il 40° di sacerdozio, quest'anno sono 54, e eravamo a Roma a passare 5 giorni insieme al Cardinal Martini, che era rientrato dalla Terra Santa, perché lui viveva in Terra Santa, però ogni 3 mesi tornava un mesetto in Italia, e ci ha concesso questi giorni di riflessione, di preghiera con lui. E sul mistero della morte gli abbiamo chiesto, ma perché lui diceva che sono come, adesso vivo come un ammalato là dal dentista, e siamo tutti seduti e ogni tanto viene l'infermiere e chiama un nome. Quando si apre la porta io mi alzo sempre in piedi pensando che sia il mio nome, ma poi non è il mio nome, allora mi siedo di nuovo, un po' deluso. E noi gli abbiamo chiesto, ma vabbè, quando lei andrà di là cosa farà? Beh, il biblista, io andrò a salutare Abramo, padre della fede, e poi, poi Mosè, Davide, tutti i personaggi biblici che ho studiato, e poi ma non è che posso tutti i giorni andare a salutare, no? A salutare le persone lì. E poi pregherò soprattutto per voi. Ricordo questa sua affermazione, no? Pregherò soprattutto per voi. Ecco perché affermo sempre questo. Quale capovolgimento. Oggi c'è stato un funerale in cui la moglie mi diceva che ha accompagnato il marito proprio pazientemente, era accanto a lui. E tante volte dico, quando c'è questa disponibilità, bellissimo, di accompagnare, di stare accanto gli ultimi istanti della vita. In questi mesi abbiamo passato la cosa più brutta che potesse esistere, è quella dell'isolamento degli anziani per motivi di sicurezza. Che brutto. Un nonno che vedeva i suoi nipotini come consolazione, non li vede più, se non in fotografia, se non una videochiamata, ma la videochiamata non presenta il volto con il suo sorriso, i suoi lineamenti. E poi il passaggio, nessuno che stringe la mano, qualche infermiere, qualche medico, sì, però dei suoi familiari per cui lui o lei hanno speso la vita. È una delle cose. Succedono ancora, anche se adesso si è un po' allargata la rete degli ospedali. Sappiamo però che coloro che stanno presso il Signore sono ancora uniti a noi che viviamo sulla terra. È la comunione dei santi. Grazie al battesimo noi morti siamo profondamente uniti al Signore Gesù, e nel Signore Gesù possiamo continuare quella relazione, potremmo dire, di affetto che ci aveva legati in vita. I defunti proteggono, intercedono, accompagnano le persone che hanno amato in vita. A volte anche la preghiera per chi non è ricordato da nessuno. Termino con un accenno al fatto di pregare i defunti. Noi di solito siamo così portati alla preghiera di intercedere per i defunti, no? Faccio dire la messa per i miei defunti. Non è completa questa preghiera. Noi dobbiamo pregare per i defunti, ma dobbiamo pregare anche i defunti perché abbiano ad aiutare noi. E poi è bello pensare che durante la messa i defunti sono lì accanto a noi, nella comunione dei santi. Allora la preghiera è pregare per i defunti, pregare con i defunti, pregare i defunti perché intercedono per noi. Vi lascio questo, diciamo così, questo progetto. Andiamo al cimitero a ringraziare quelli che sono stati per noi i nostri cari. Preghiamo per loro, certo, perché il Signore conceda loro luce e pace, ma preghiamo anche insieme a loro. Quando diciamo il Padre nostro è una preghiera che ci unisce ai nostri morti. Loro sono in pienezza figli di Dio, perché ormai sono stati abbracciati da Dio. Noi ancora in cammino verso la figliolanza, tanto è vero che non siamo battezzati completamente, neanche il Papa. E poi preghiamo i defunti perché abbiano a pregare per noi. Cosa farà in paradiso? Pregherò per voi, intercederò presso il Signore per voi. E quante persone io ho chiesto nell'accompagnarli a questo fine vita terrena, ne ho accompagnati tanti. Ricordati di me, buttami giù una corda perché non perda la strada. A tutti buona domenica, buon cammino verso la pienezza, verso la terra, la vera terra dei viventi. Siamo in cammino verso questa terra. Buona domenica e grazie dell'ascolto.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.